La rivista.
Ricorreva il 16 febbraio scorso il centesimo anniversario dalla morte di Piero Gobetti. Gobetti fu sin da giovanissimo un intellettuale di orientamento liberale, un editore, fondò diverse riviste tra cui Energie 9 e il Baretti e costruì in pochi anni una critica radicale al fascismo che si trovava sulla via del consolidamento nella prima metà degli anni 20. La violenta persecuzione squadrista lo costrinse all'esilio a Parigi, dove morì nel 26 a nemmeno 25 anni di età. Gobetti è sepolto al cimitero di Père Lachaise e da qui, dalla sua lapide nel celebre cimitero parigino, parte un recente articolo di Giuseppe Lupo sulla rivista online Doppio Zero. Buongiorno, benvenuto Giuseppe Lupo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, io ricordo che lei è scrittore, saggista e professore all'Università Cattolica di Milano. Il suo articolo parte, lo dicevo, dalla lapide di Gobetti al Père Lachaise di Parigi e dalla frase che vi è incisa in francese: Mon langage n'était pas celui d'un esclave. Perché questa frase? Perché il francese? E cosa capiamo di Gobetti guardando alla sua sepoltura?
Beh, quella frase in francese perché Gobetti, come dire, la Francia è la nazione che ha raccolto le sue ossa, ed è un fatto sintomatico che lui non sia mai rientrato in Italia, cioè non si è mai pensato di trasferirlo in Italia. Quindi è la lingua di adozione ed è anche la lingua della libertà, voglio dire, in un certo senso, rispetto alla lingua italiana che non ha mai rifiutato, ovviamente, ma insomma è un po' un discorso simbolico. L'Italia si è liberata negativamente di questa persona che aveva un valore imprescindibile, è morto giovanissimo, ma se pensiamo a quello che ha fatto nei suoi 25 anni, insomma, ci meravigliamo. E dunque la lingua francese, e che però ribadisce illuministicamente: la mia lingua non è mai il mio linguaggio non è mai stato quello di uno schiavo. Ecco, Gobetti, per non essere schiavo, ha dovuto lasciare l'Italia, ha dovuto subire quello che ha subito e naturalmente è sepolto lì. Questo dice la sua tomba, questo dice questa iscrizione. È un discorso molto simbolico e mi sembrava giusto partire da quel luogo, che è il luogo finale della sua vita, per raccontare un po' il suo profilo.
E nel suo articolo ritorna la figura di Carlo Cattaneo, alla quale Gobetti guardava con vivo interesse intellettuale. Qual è la lettura del carattere italiano e poi soprattutto della storia d'Italia, in particolare del Risorgimento, che accomuna Carlo Cattaneo e poi Piero Gobetti?
Cattaneo rappresenta, innanzitutto è una guida, voglio dire, ma poi Cattaneo rappresenta l'altro risorgimento, cioè il risorgimento mancato, comunque la soluzione politica che non è mai stata attuata, che non si è mai realizzata, perché è una soluzione che riguardava le municipalità, le città, una specie di federalismo, insomma, tutt'altra cosa rispetto a quella che poi si è realizzata nel 1861. E Gobetti guardava Cattaneo perché Cattaneo era il mito fondativo dell'altro risorgimento, no? Dell'altra soluzione politica. E siccome Gobetti, come devo dire, ha interpretato nel suo brevissimo tempo una figura un po' alternativa, perché in fondo era un liberale, cioè non è mai stato un rivoluzionario, non è mai stato un conservatore, ovviamente, ma la soluzione che sceglieva era una soluzione, chiamiamola, ad una terza via. Ecco, se io dovessi pensare a Gobetti, io penserei a lui come a colui il quale nel Novecento ha fatto cominciare la storia della terza via, che era una via alternativa ai due opposti, no? Se noi pensiamo al Risorgimento come è avvenuto, a quello che poteva avvenire, o all'antirisorgimento, così come nel Novecento, se pensiamo al pensiero cattolico, oppure pensiamo al pensiero marxista, no? Socialista marxista, che pure vende, Gobetti sta in mezzo, Gobetti si trova a metà strada e dunque in questa terza via. Ecco, Cattaneo rappresenta un po' una sorta di maestro morale, no? Infatti ci sono molti scritti di Gobetti dedicati a Cattaneo, ma non dimentichiamo che Cattaneo, e qui si crea una triangolazione, era anche in Vittorini, per Elio Vittorini, lo scrittore, l'intellettuale Elio Vittorini, una specie di maestro, per le stesse ragioni, per l'Italia municipale, per le città, per il federalismo, insomma, l'altro risorgimento che non si è mai realizzato.
Riguardo alla lettura di Gobetti del fascismo come rivelazione delle deficienze secolari del popolo italiano, no? È una citazione. Gobetti vedeva in questo altro risorgimento di Cattaneo un possibile antidoto.
Gobetti definisce il fascismo l'autobiografia della nazione ed ha una lucidità incredibile perché lui, insomma, scompare nel 26, quando il fascismo stava cominciando a rivelare il suo carattere, la sua identità, purtroppo, però aveva molto lucida l'idea che fosse dentro il carattere di questa nazione. Cioè, non è soltanto un fatto occasionale, non fu un fatto occasionale, era un fatto costitutivo dell'identità italiana, purtroppo. E io devo dire che aveva ragione, cioè ci aveva colto. Cattaneo rappresenta in certo qual modo sì la possibilità di superare, perché Cattaneo in fondo non era schierato con la Chiesa, non era schierato con il Piemonte, non era schierato, insomma, anche lui aveva una posizione scomoda, diciamo scomoda nel senso che è una posizione alternativa, come sono scomode tutte le posizioni non allineabili e non allineate, e dunque Cattaneo aveva questo principio. Purtroppo il fascismo avversò Gobetti, ma lo avversò. Io nell'articolo facevo anche riferimento magari a un'immagine, no? Mussolini si presenta come l'uomo forte, l'uomo che tutta la nazione aspettava perché sarebbe stato quello che doveva mettere ordine, quello che doveva dare proprio una sorta di mascolinità. Gobetti è, così ce lo raffigurano le fotografie, un ragazzo magro, esile, malato, malaticcio, quindi è proprio l'antagonista anche fisico di Mussolini ed è in fondo questo ruolo Gobetti lo interpreta fino alla fine perché a fronte di un padre forte, un figlio invece che è assolutamente un figlio, cioè un ragazzo giovane, magro, esile, debole.
Lo dicevo in apertura, per chiudere, Giuseppe Lupo, di Gobetti si ricordano le riviste da lui fondate, Energie Nove, La Rivoluzione Liberale e il Baretti. Che importanza dava Piero Gobetti alla rivista come spazio di formazione civile e politica?
Beh, la rivista è il luogo dell'incontro, è il luogo del dialogo, dello scontro, delle polemiche, del confronto. E in questo Gobetti interpreta un carattere che è molto diffuso nel Novecento, che non a caso è stato definito il secolo delle riviste. Mai come nel Novecento le riviste hanno avuto questo ruolo, hanno giocato proprio questa funzione, che è una funzione politica, cioè una funzione in cui la cultura si fa politica, si fa dibattito, si fa progetto. Gobetti aveva questa idea delle riviste di una cultura militante, usiamo questo termine perché è giusto usarlo, e anche in questo caso ha interpretato i caratteri di quello che sarebbe stato il Novecento, cioè il luogo del dibattito civile, politico, etico che si svolge non attraverso i libri, non solo attraverso i libri, ma attraverso un articolo, quindi un testo molto più breve, però anche molto più incisivo, anche molto più fiammante, e anche in questo caso Gobetti, insomma, è un po' un profeta del nuovo secolo che era appena entrato. E questo è segno della sua intelligenza, della sua genialità in fondo.
Tant'è vero che 100 anni dopo noi qui su Rete 2 a Verde Aurora abbiamo ancora uno spazio che si chiama La Rivista e oggi ne è stato ospite lei, Giuseppe Lupo. Io ricordo il suo articolo su Doppio Zero che rende omaggio a Piero Gobetti, partendo da quella frase sulla sua tomba al Père Lachaise, Mon langage n'était pas celui d'un esclave. Grazie Giuseppe Lupo, alla prossima.
Grazie a voi per avermi invitato.